And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Seconda stagione di lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Andata in onda nella stagione 2022-2023 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. Sostieni Radio Pop con un abbonamento o una tessera. Vai su radiopopolare.it/donazioni.
Due domande ci sono, una che arriva da Fra e una da
Fabio.
Da Fabio.
Vado con quella di Fabio?
Io vado con quella di Fra, poi sì.
Allora, Fabio chiede consigli di investimento per genitori anziani, quindi a breve termine, considerando che, insomma, l'inevitabile è dietro l'angolo.
E poi invece Fra fa una domanda, secondo me è più una sua speranza, ma la risposta è già contenuta nella domanda. Dice: mi hanno approvato il mutuo per la casa il 22 dicembre, tasso fisso 3,67% per 10 anni. Da qui a rogito, tra un mese esatto, ci sono speranze che il tasso si abbassi? No.
Ma se gliel'hanno già
appunto approvato, le banche mica aspettano te per farti un favore.
Ah no, sai che però sì, quando te la approvano poi vale il tasso del giorno in cui firmi...
Esatto,
logico. Potrebbe alzarsi quindi.
Allora, premetto che non è materia, stiamo parlando in mutuo, quindi stiamo rispondendo a Fra. Non è materia di cui normalmente mi occupo, quindi potrei non essere precisissimo. Però so che il tasso viene stabilito nel momento in cui effettivamente si parte. C'è una delibera prima che ti dà un tasso che viene indicato come indicativo, un tasso indicativo, basato sul momento in cui ti danno la delibera. Poi però parte il mutuo e le cose potrebbero essere cambiate. Questo non so se sia vero nel caso del tasso fisso, perché il tasso fisso, come dice il nome, è appunto fisso.
A me sembra che sia la mattina del... cioè la mattina, insomma, quando fai... mi sembra che quando fai il rogito sia il momento in cui... quello lì è il tasso
lì avviene
di quel giorno lì.
Il momento dell'erogazione. Esatto. Quindi, ma io me la caverei così come risposta, direi non perdere le speranze, cioè, perché non è escluso.
Quindi è un po' come si sveglia Lagarde. Si sveglia col piede giusto e il tasso va giù. Si sveglia un po' girata e Fra deve pagare di più.
Ma ricordiamo che non è l'Europa a mettere le mani nelle tasche degli italiani.
No, è il governo mette le mani nelle tasche degli italiani.
Detto questo, sarebbe bene che rogito non sia troppo avanti, perché comunque la BCE ha già previsto per febbraio e successivamente per marzo due scatti di mezzo punto.
Ancora?
Sì, sono già previsti. Noi in questo momento in finanza stiamo cercando di prevedere se dopo questi tassi, già questi rialzi già preventivati, si calmano, si fermano oppure iniziano magari più avanti a scalare. Ma questi due aumenti sono già preventivati.
Due di mezzo, quindi vanno su di 1% complessivo?
Esatto.
Quindi mutui variabili... ciao proprio.
Verranno aggiornati al tasso corrente.
Pensa che il mio tasso, stavo guardando adesso per curiosità.
Tu hai un tasso? Ma guarda che gli animali selvatici non si possono tenere in casa.
Ne ho due.
Hai due tassi?
Ho due tassi, sì. Uno l'hai
chiamato Torquato?
L'altro non gli ho dato un nome perché così. No, il mio TAEG è il TAEG, quello da guardare, vero? Quello...
sì, il TAEG comprende anche le spese collaterali oltre che il tasso.
Rispetto a Fra è bassissimo. Io c'ho l'1,16.
Sei stato furbo. Tu hai scuottato la casa quando era
variabile
un bel periodo.
No. Un variabile, no, è un fisso. È fatto tempo fa, potrebbe essere molto minore. I tassi sono variati in maniera drammatica.
Quello che dice Fra è il triplo.
Sì.
Ma adesso andiamo alla domanda di Fabio, ma prima te ne faccio una io. Ma allora, con questi tassi che crescono, perché i conti correnti sono ancora a zero? Negli anni 90-80 ti davano degli interessi i conti correnti bancari. Adesso ancora, nonostante siano aumentati i tassi, ma manco per niente proprio, cioè siamo a zero.
Allora, sono aumentati i tassi, sono aumentati in maniera considerevole i tassi sulle durate medie, fra i 3 e i 5 anni. Sul brevissimo, che è quello su cui si calcola la liquidità, sono effettivamente aumentati, ma non così tanto. Noi quando pensiamo al BTP a 5 anni e abbiamo in testa il 3,5, il 4%, non è il tasso a breve, è il tasso appunto a 5 anni. Uh-huh. Mentre invece i conti correnti viaggiano a dei tassi che adesso non vi saprei dire sul momento, ma insomma la liquidità in finanza si utilizza il tasso overnight, cioè i depositi stanno lì la notte, alla mattina ti svegli e hanno fatto qualcosa. Ovviamente si tratta di cifre enormi. In questo caso non sono alti come quelli che vediamo alzarsi quotidianamente, quindi questo potrebbe essere motivo. L'altro motivo è che finché qualche banca non sbraga e inizia a pagare sui conti correnti, hanno tutti l'interesse a fare non un accordo, non un cartello, ma diciamo un comportamento emulativo comune, per cui non si continua a non remunerare la liquidità. Contate che questo per una banca è una spesa, ed è una spesa totalmente improduttiva.
Ma questa non è la risposta a Fabio.
No, questa è la risposta alla mia domanda. No, esatto, il comportamento emulativo, tra l'altro negativo, come quella volta che tu hai pisciato sul muro qua in cortile
qua.
E tutti quegli ascoltatori ti hanno imitato.
Non eravamo qua, eravamo in via Stradella.
Ah!
Eravamo in via Stradella, sì, sì.
Giù per la rampa per sì, fare il fiumiciattolo,
esatto.
Sì.
Fabio, diamo una risposta a Fabio, insomma, ha dei
molto
genitori
volentieri,
che
molto
sono...
Molto volentieri, anche perché questa è un pochettino...
È la tua materia.
Nella mia materia. Allora...
Ricordiamo la domanda di Fabio, scusa, è un investimento per i genitori anziani, quindi... Non troppo nel lungo periodo.
Esatto, non troppo nel lungo periodo vuol dire automaticamente non troppo rischioso. Investimenti altamente volatili, come per esempio quelli nelle azioni, vanno bene se vi proponete o il trading quotidiano, ma quello non è investimento, è speculazione. Ma se volete fare un investimento dovete preventivare tempi lunghi, poliennali, dai 5 ai 10 anni per le azioni. Chiaramente quando si hanno dei genitori anziani e ci si preoccupa del domani, di dove saranno fra 2 o 3 anni e non fra 20-30 anni,
che si fa mettere la delega sul conto e gli si circuisce.
Sì, vabbè, gli si deruba
ovviamente
il possibile, ma quando si decide quello che avanza di farlo investire, bisogna preventivare tempi brevi, quindi investimenti stabili. E io qui indicherei in linea di massima, poi ogni caso va visto eccetera eccetera, sentite un consulente, non improvvisate, ma direi che le scelte sono due essenzialmente: dei titoli di Stato a scadenza non lunga, 3-5 anni, e oppure polizze, di cui ho parlato recentemente, di ramo primo, che fanno investimenti in titoli di Stato in maniera indiretta. In tutti e due i casi avrete un patrimonio tendenzialmente stabile, totalmente stabile nel caso delle polizze, tendenzialmente stabile nei titoli di Stato, e esente da tasse di successione, perché anche di questo con genitori anziani bisognerebbe preoccuparsi. Quindi le preoccupazioni devono essere due: stabilità del portafoglio e evitare le tasse di successione qualora si tratti di grosse cifre.
Perdonami, se le polizze che dicevi poi indirettamente investono nei titoli di Stato, qual è il vantaggio di avere un intermediario? Ci saranno solo svantaggi, no?
No, in realtà
cioè, paghi un intermediario.
C'è un vantaggio, cerco di spiegarlo in poche parole. Se io prendo il BTP e lo faccio a 3 anni e il mio povero papà decide di lasciarmi nei prossimi 6 mesi, io eredito il BTP a prezzo di mercato. E quindi se sono in un momento sfigato, papà ci aveva via 40.000 euro, io magari ne prendo 38.000, perché bisogna liquidare quei titoli.
Ah, vanno liquidati, non ricevi i titoli.
Dipende, potrebbero essere girati direttamente, e in questo caso non perdo e proseguo, oppure potrebbero essere liquidati. Si liquidano generalmente quando mamma e papà hanno il conto intestato in comune, siamo 4 fratelli, e poi uno dei fratelli li vuole vendere, insomma ci sono casi in cui si decide di liquidare. In questo caso il titolo di Stato più di tanto non ti tutela, mentre invece la polizza, che normalmente ha un minimo di durata, ma può essere 6 mesi, un anno, dopodiché ti garantisce il capitale anche se i titoli di Stato scendono. Quindi praticamente il vantaggio della polizza di ramo primo, cioè quella capitale garantito, è appunto questo, che il capitale ti viene garantito anche in caso di decesso dei genitori.
Però paghi l'intermediario, immagino. Cioè, la
in realtà, allora, le vecchie polizze di questo tipo avevano dei caricamenti ed erano piuttosto salati, feroci e anche segreti. E oggi si tende, bisogna leggere i contratti naturalmente, ma si tende a prendere il compenso dal rendimento. Quindi tu investi 100, guadagni su 100, però per esempio la società si potrebbe prendere lo 0,80 sul rendimento. Il rendimento è del 2,80, a te va il 2 e loro si prendono lo 0,80.
C'è una domanda di Giovanna.
La quale sembra aver deciso per una soluzione drastica. Avevo investito 5.000 euro in un fondo obbligazionario e in un anno ne ho persi 800. Mi proponevano di ricaricarlo regolarmente con una piccola rata, ma vista la situazione internazionale, il governo eccetera, quello con le mani in tasca degli italiani, ho deciso di spendermeli subito. Forse, aggiungo io, in droga, Giovanna. Faccio bene? Chiede Adindini.
Allora dipende, se si tratta di droga, non lo so.
Forse sì, forse no.
Forse no. Dal punto di vista finanziario, no, non fai bene. Non perdere la speranza. Hai pescato la pepatencia, succede. Hai beccato l'anno sbagliato, l'anno in cui i tassi sono saliti in maniera enorme. Anzi, dico di più, con precisione posso dire senza precedenti. Non sono mai saliti così violentemente in così poco tempo. Dopodiché, i rialzi ci sono già stati, l'hai già presa in saccoccia, aumenta, davvero, segui il consiglio della banca, aumenta la tua quota perché adesso compri al ribasso su tassi che oramai più di tanto non saliranno, quindi è veramente il momento sbagliato per uscire per un investimento come un fondo obbligazionario. Da qui hai toccato il fondo, non vendere al ribasso.
Beh, questa è una risposta, una grande risposta.
Una grande risposta. Ricordiamo grande risposta. Che, no, com'è il disclaimer? Non sono consigli finanziari.
Sì, no, esatto, non sono consigli.
Esatto,
sono
la tua situazione sarebbe da valutare, sì. Dovresti parlarne con qualcuno di competente e valutare soprattutto quali sono i tuoi obiettivi nell'investire. Chiaro che se gli obiettivi sono i prossimi 6 mesi, hai già fatto una roba che non dovevi fare, esci e falla finita.
Esatto.
Se i tuoi obiettivi erano i prossimi 5 anni, parlandone con qualcuno potrebbe convincerti che è meglio confermare quell'orizzonte temporale dei 5 anni. E in questo momento non uscire al ribasso.
È importante che sappiate che tutti questi consigli che vi diamo sono per farvi guadagnare moltissimi soldi che poi voi dovrete darci indietro sotto forma di tessere, sotto forma di abbonamenti,
no.
Sotto forma di acquisti di copie di 28 sfocature di Maron.
No, aspetta, Ciulone, il disclaimer è proprio diverso. Non devo in alcun modo essere intesi come consigli finanziari, economici, giuridici, fiscali o di altra natura, e nessuna decisione di investimento o qualsiasi altra decisione deve essere presa unicamente sulla base di quello che dice Dindini della CEDO.
È quello che tu continui a flaggare in tutti, esatto, gli exchange, esatto, di cripto a cui, esatto, ti iscrivi. Cioè.
Esatto, esatto.
Esatto.
Pronto?
Praticamente non date retta a questo.
Ecco. Pronto?
Buono.
Ciao!
Ciao!
Dici.
Allora, la mia governante,
sì,
ha avuto la sfortuna di avere una sua assistita che purtroppo è andata a miglior vita. L'anno scorso gli aveva lasciato una promessa di denaro tramite un titolo che però ha scritto in questo titolo al portatore, ma mi sembra che non si può più fare, perché adesso il titolo deve essere apposta la parola.
Ma mi sa che questa non è materia di Dindini,
è più da avvocati. Adesso poi quando faremo la nostra il nostro studio legale, che però non sono da intendere come consigli legali, perché,
esatto,
vi daremo, ti risponderemo.
Va bene.
Ciao, mi spiace.
Grazie.
Ciao. Ci spiace. È vero. Quando è che troviamo un consulente legale per dare consigli?
Per pararci le spalle per i consigli caso. Che diamo, esatto. Perché poi avremo delle querele.
Allora, aspetta che c'era un'altra domanda che avevo vista. Ma invece il fondo di accumulo conviene davvero farlo? O gli interessi sono talmente bassi che non è molto diverso da tenerli in banca, chiedono.
Il fondo d'accumulo, cioè un fondo comune sottoscritto attraverso un piano d'accumulo, è questo che... Allora, il piano d'accumulo non è uno, è un approccio, è uno strumento per investire, ma non è l'investimento. Cioè io investo in un fondo comune attraverso il piano d'accumulo, quindi il rendimento me lo dà il fondo comune che scelgo, quindi... tutto quello che guadagnerete potrà essere tanto o potrà essere poco a seconda della scelta che avete fatto. Per cui quel tipo di approccio in realtà ha dei grossi vantaggi, che vi esponete piano per poco per volta al mercato e quindi entrate gradatamente, che essenzialmente non ve ne accorgete neanche di investire, o meglio non dovete prendere la decisione tutti i mesi, che quando c'è una fase di mercato a ribasso, e parlo per esempio di tutto il 2022, voi continuate a comprare a ribasso, quando si tornerà anche solo in pari, voi sugli acquisti a ribasso avrete guadagnato, e quindi questo è un grosso vantaggio. Io personalmente, per la maggior parte dei clienti, quando consiglio di investire in un fondo comune mediante l'accumulo, lo faccio in azionario, lo propongo in azionario, perché lì si hanno i rendimenti più interessanti, la volatilità più alta, che però affrontata con il piano di accumulo viene molto limitata per i motivi che dicevo prima, per gli acquisti a ribasso e perché vi esponete gradatamente. Quindi la risposta è: conviene, sì, scegli bene il fondo comune, fatti aiutare, cerca di capire quello che fai. Una regola generale che mi sentirei di buttare lì è: non investire in cose che non capisci.
Quindi noi
dovremmo tenere i soldi nel materasso di Sma. Mi piace questo esponiti gradatamente, un po' come quando Mice e Altea vanno a Bellaria dal primo sole, 25 maggio, sotto l'ombrellone, protezione 50 e poi gradatamente fuori.
Bravo.
Fino a decotto di fico.
Bravissimo.
Fatto in casa per ustionarsi con il ventaglio di alluminio, poi per fare il riflesso.
Anche mia nonna era così, mi faceva stare sotto l'ombrellone tutto il giorno e ogni giorno 5 minuti in più al sole. Sì, arrivavo alla fine che potevo stare un 20 minuti. Però faceva bene, perché sennò finivo in ospedale.
Sì.
Allora, altre domande. Intanto Mirko ci scrive dicendo: comunque io ero un ignorante di finanza e adesso ho un portafoglio pieno di ETF e obbligazioni e anche delle cripto. Io gli ho scritto: e sei sull'orlo del fallimento? Lui dice: spero di no, ma comunque bisogna aspettare anni, ha capito l'antifona. C'è un'altra domanda, credo di un altro Mirko, che un'affermazione, che dice: non avete parlato dei conti deposito che rendono il 2,5. No, però oggi è per le domande, quindi...
Non abbiamo parlato dei conti deposito, cioè, in realtà c'è un motivo. Fino all'anno scorso erano assolutamente trascurabili. Con il cambio di regime dei tassi diventano comunque, sono un investimento a breve, ne parleremo, sono assolutamente una soluzione fra le tante buona.
Ma 2,5-3 li danno? Mi sembra che non siamo ancora a quel livello lì. Io avevo guardato la settimana scorsa, eravamo un po' più
2,5-3 mi sembra.
Eravamo
tanto.
Più sul 2 lordo, tra l'altro.
Poi dopo ne faremo una puntata, anzi grazie per lo spunto. Diciamo che la sicurezza della banca abbassa il tasso. Con un conto deposito voi prestate i soldi alla banca e la banca vi dice quanto vi dà. Chiaro che se la banca è piccolina e un po' dubbia, che fa solo factoring, vi dà di più di quello che vi darebbe la banca primaria italiana, con fior di sportelli dappertutto e mille attività nell'attività economica italiana. Sono due cose diverse, però ne parliamo uno di questi giorni.
Quel drogolo, ah scusa,
drogoloso di Fraranux, no, che saluta Dindini.
No, Maui, altro drogoloso, dice: mio suocero mi aveva convinto a fare delle operazioni economiche, ad oggi ho deciso che piantare cavoli nell'orto mi dà più garanzie, almeno mangio. Intanto ho mandato a cagare mio suocero. Queste sono scelte di vita.
Sì, in questo periodo, tra l'altro, dopo un anno in cui non si è guadagnato in niente, ma su quell'anno lì, già il 2021 è stato un ottimo anno e si è guadagnato dappertutto, si pone in discussione l'investimento. Questo è tipico quando l'investimento non viene programmato per degli anni. Se io prendo una decisione adesso per i prossimi 5 anni e adesso va male, devo tenermi ai 5 anni. Questa è una cosa molto importante: pianificare gli investimenti e non metterli in discussione al primo stormire di fronde.
Altre domande, Alone?
Elisabetta, in questo momento è conveniente passare da un comparto obbligazionario per fondo pensionistico a breve termine a un comparto bilanciato ed od azionario?
Ma quanto ne sanno i nostri ascoltatori? Io non capisco le domande.
I nostri ascoltatori ci hanno il grano e investitelo primariamente in tessere di Radio Popolare. Ecco cosa dovete fare.
Diciamo che posso confermare che la cultura finanziaria è enormemente aumentata negli ultimi anni, il che mi fa solo piacere. Detto questo, per arrivare alla risposta, conviene in questo momento passare da un obbligazionario bilanciato? Dipende dai tempi che ti prefiggi. Su tempi molto lunghi sì, può essere una cosa che conviene; su tempi brevi vediamo. L'obbligazionario dà comunque più garanzie sul breve, anche se abbiamo visto che quest'anno hanno perso molto gli obbligazionari. Tendenzialmente c'è un rendimento di base dato dalle cedole e dal fatto che a scadenza tutte le obbligazioni sono a 100, che più di tanto non può essere negato nel corso degli anni. I cicli azionari invece sono meno prevedibili e potenzialmente più alti. Quindi la prima domanda da farti è: io per quanto voglio investire ancora 5, 10 anni, 20? E lì le risposte possono cambiare.
Ema ci chiede, intanto salutiamo anche Giancarlo che dice che quando ti ascolta inizia a investire compulsivamente in corse dei cavalli, che comunque è un investimento...
È quello un pochino più rischioso,
sì, però,
leggermente di più.
Però ti dà anche tanto se prendi quel brocco che arriva
ma sì,
primo.
Soprattutto poi no, con gli animali, l'amore per gli animali,
certo.
No? Cioè,
certo. Quali sono i settori finanziari che hanno una prospettiva di crescita interessante nei prossimi anni e in cui potrebbe valere investire in questo periodo? Ripetiamo che questi non sono consigli finanziari, ma opinioni.
Opinioni di un professionista, sì. fior di professionista, che ha già un po' risposto altre volte a questa domanda, perché l'ambito delle rinnovabili mi sembra che sia un settore interessante.
Per esempio, rispondo facendo mia la premessa: non vi sto dicendo investite lì, ma la domanda è: quali sono i settori interessanti secondo me? Ok, e allora a questo punto posso rispondere. Quindi sicuramente il settore delle energie rinnovabili è un settore molto attuale che ha davanti ancora un grosso sviluppo. Tutta l'idea della sostenibilità ha un grosso sviluppo. Io sono fra quelli che ritengono che non si tratti di una bolla. Non date retta al Fatto Quotidiano, e faccio nome e cognome, che ha fatto una vera campagna parlando di bolla degli investimenti sostenibili. Non è così, è una vera tendenza. Tutto il mondo finanziario si sta spostando e fra un po' saranno penalizzati gli investimenti non sostenibili, che dal mio punto di vista personale è solo un bene, perché credo in questo tipo di scelte. Quindi tutto ciò che è sostenibile faccio un esempio, la gestione dell'acqua, la gestione dei rifiuti, tutto ciò che è ambientale e sostenibile è comunque un qualcosa che ha un domani. Un'altra cosa, e perdonate il cinismo, è l'oncologia. Quello è un settore dove ci sono dove c'è una richiesta enorme, continuativa, e degli studi che stanno portando delle novità.